va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Vorrei continuare questa lettura della nostra storia cogliendo, potremmo dire, la cronaca bianca, la cronaca positiva, proprio per, come diceva il Papa, per collaborare a fare in modo che abbiamo a respirare anche la verità delle storie buone, storie che edificano, storie che non distruggono, storie che ci aiutino a ritrovare le radici e la forza di andare avanti insieme, ma anche le storie negative che ci sono, cogliere quell'aspetto positivo che c'è certamente in ogni storia, e quindi anche nelle storie negative. Quest'oggi vorrei soffermarmi sulla storia di una coppia che ha adottato un bambino. È una storia molto significativa, molto bella, che riprende un po' il problema delle adozioni. E potremmo iniziare dicendo come nell'ospedale del Bambin Gesù nessuno abbandona facilmente un figlio. E la responsabile del servizio sociale del Bambin Gesù che dice questo, la signora Daniela Morelli: ma quando c'è il rifiuto di un figlio malato che non, con l'aiuto, che non si supera con l'aiuto di uno psicologo, i genitori vengono accompagnati con neutralità, perché sia una scelta consapevole, senza stigmatizzare o giudicare questi genitori. Potremmo anche chiederci quante volte, perché si rifiuta un neonato. È una storia, potremmo dire, negativa, ma cogliamo proprio da questa storia, in questo ambito, qualcosa di positivo. 38 bimbi abbandonati in 11 anni, tanti sono i casi di neonati lasciati in corsia all'ospedale Bambin Gesù perché malati. Questo dal 2009 ad oggi, quindi in 12 anni. Si è invece nell'ordine di 5-6 casi di dimissioni difficili all'anno, nei casi più generali di abbandono quando non viene riconosciuto il neonato, oppure il bambino arriva in ospedale con genitori che vivono delle complesse situazioni di disagio sociale. Se si allarga l'orizzonte al territorio di Roma, ma restringendo un po' il campo agli abbandoni di minori in ospedale perché malati o disabili, non si superano i 20-30 casi all'anno. L'abbandono di un figlio in ospedale perché malato non va infatti confuso con il parto in anonimato, che è tutelato dalla legge, che consente a una madre di non riconoscere il figlio dopo la nascita. Nel caso infatti di abbandono di minori perché affetti da gravi patologie, molto spesso i genitori riconoscono il figlio alla nascita e dopo poco, quando si prende coscienza della gravità delle patologie di cui è affetto il neonato, diciamo per diversi motivi, psicologici, sociali, economici, decidono di lasciare il figlio in ospedale. E la notizia finisce spesso sui giornali e spinge molti a farsi avanti per adottare quel bimbo malato, lasciato in ospedale. Ancora più spesso però l'abbandono di un minore viene affrontato con tutta la delicatezza che merita, senza clamore. Questo che io sto dicendo si riferisce in particolare all'ospedale del Bambin Gesù di Roma. Il racconto di una madre che è rimasta vedova, che aveva visitato col marito, e proprio il marito che era medico aveva detto che non c'era più nulla da fare. Poi è successo il miracolo che adesso racconterò. Il mondo dimenticato delle adozioni speciali. Tanti piccoli lasciati in corsia, trovano una famiglia pronta ad accoglierli, la positività, una famiglia che li lascia in corsia per la situazione, diciamo così, sanitaria della creatura, tante volte viene accolta da un'altra famiglia. È proprio la storia che poi leggerò, la storia di Dan, che è stato salvato da un sì, un bimbo abbandonato perché malato. L'incontro con un medico e un'infermiera del Bambin Gesù, che si erano recati in Cambogia per operare, dare un contributo di come medici, un medico e un'infermiera, marito e moglie, sono poi ritornati e hanno adottato questo bimbo, che il medico che poi l'ha adottato l'aveva definito senza alcuna possibilità di vivere. Ritorniamo però al fatto delle adozioni. Tuttavia, con chiunque si parli, preferisce raccontare di voci, volti, storie, esperienza che per chi se ne occupa diventano sguardi, nomi mai dimenticati, dolore delle famiglie per la sofferta decisione. Dice Daniela Morelli, la responsabile del servizio sociale del Bambin Gesù: nessuno abbandona facilmente un bimbo. Ma quando c'è il rifiuto di un figlio malato, che non si supera con l'aiuto psicologico, noi accompagniamo i genitori che lasciano, che abbandonano con neutralità, perché sia una scelta consapevole, senza stigmatizzare o giudicare i genitori. Nessun percorso standard, anche perché sono molti i motivi per cui si lascia un figlio malato in corsia. Ci sono infatti situazioni di disagio sociale per cui i problemi di salute del bambino diventano insormontabili e spingono all'abbandono. Dice Lucia Celesti, responsabile del servizio accoglienza dell'ospedale pediatrico. Il suo pensiero va a una coppia albanese, analfabeta, che voleva abbandonare anni fa il bimbo diabetico perché non sapeva come seguirlo. così per loro è stato predisposto un percorso di studio dell'italiano per poter seguire il figlio. Come ci sono anche, soprattutto in caso di minori stranieri con gravi patologie, motivazioni legate alla cultura di appartenenza che spingono all'abbandono. Ma esiste anche la scelta personale, continua Celesti, la responsabile dell'accoglienza dell'ospedale pediatrico, che porta a non riuscire ad accettare un bimbo con problemi, a non sopportare il peso della cronicità della malattia, e così sceglie di lasciarlo in ospedale, anche per paura dello stigma sociale. E dopo aver tentato qualsiasi via di ripensamento, l'ospedale è tenuto ad informare il tribunale, che a sua volta, dopo un approfondimento, provvede con un decreto provvisorio a sospendere la podestà genitoriale, a nominare il sindaco tutore del minore, come è successo un fatto di questo genere molti anni fa nel comune di Limbiate. Durante un consiglio comunale il sindaco presenta un bimbo che è stato rifiutato e invitava qualcuno ad accoglierlo. È finito che l'ha accolto lui. Io ho seguito la mamma, alla moglie, che poi è diventata mamma di questo ragazzo, perché andavo a farle visita ammalata diversi anni fa. E mi ha raccontato come questa scelta del marito durante il consiglio comunale di adottare questo bimbo abbia portato un grande benessere spirituale, soprattutto, e non economico, un grande benessere nella loro famiglia. Se il bambino è dimissibile, va in casa famiglia e viene dichiarato adottabile. Il bene superiore del minore è la nostra guida, spiega il giudice del Tribunale dei Minori di Roma. Per questo si tenta ogni strada prima di togliere un bambino dalla famiglia, come un affido eterofamiliare, se esiste un legame forte del minore con qualcuno. C'è poi il diritto di ripensamento dei genitori, fino alla fine del percorso, che dura mesi e mesi, e in casi complessi anche 2 anni. Di casi di abbandono in ospedale per malattia, spiega il giudice, ne ho avuti circa un paio l'anno. Non è sempre semplice trovare famiglie che si occupino di loro. Ma mi creda, ho incontrato anche delle coppie eccezionali che non si sono fatte spaventare dalla malattia. Ecco, la cronaca che si colora di bianco. La scelta non avviene secondo un manuale. Esistono perciò adozioni speciali per coppie che ad esempio non avevano intrapreso il percorso dell'adozione, ma hanno creato nel tempo un legame con il minore, come medici, infermieri dell'ospedale. Nel nostro paese la legge è efficiente e tutela al massimo il minore, conclude il magistrato, ma a volte il percorso è complicato da ritardi e disfunzioni del sistema. Ogni scelta viene fatta in accordo con il tutore, nel caso di Roma, l'ufficio ad hoc in Campidoglio per l'esercizio della tutela pubblica. Sono bimbi che ci restano dentro, ammette la responsabile Sionò Marzulli, perché per un periodo facciamo le veci dei genitori, possiamo dare la nostra opinione sulla coppia adottiva. Un lavoro questo che spesso ti guida consenziosi, con tante sensazioni a pelle, soprattutto in casi di adozione di bimbi speciali, perché bisogna capire se i genitori scelti coraggiosi riescono a reggere alla frustrazione dei controlli. Ma al netto di tutto, dice alla fine la soddisfazione è enorme. Sono incontri a distanza di tempo quando comprendi che i genitori considerati giusti all'inizio si sono dimostrati realtà meravigliose. E questa è un po' la situazione delle adozioni, un'esperienza di un ospedale di Roma per i bimbi che vengono abbandonati. Vorrei adesso leggere una storia positiva di una coppia, un medico e sua moglie infermiera, del bambino Gesù. 16 anni fa, il viaggio di Giuseppe e Monica in Cambogia per curare il piccolo, affetto da una grave cardiopatia. Dal momento in cui lo abbiamo visto, è stato nostro figlio, dice la coppia. Oggi Dan, così si chiama, studia in Canada e sta bene. Era un bimbo abbandonato perché malato. L'incontro con il medico e con l'infermiera del bambino Gesù, poi il trasferimento in Italia per le cure e infine la decisione di adottarlo. I medici e l'infermiera confermano: così è cambiata la nostra vita. Ecco il positivo. La loro storia raccontata, tutto è stato più chiaro quando quel bimbo, appena risvegliatosi dalla terapia intensiva, ha pronunciato 4 semplici lettere del suono dolce. Papà. Ad ascoltarlo, quello che di lì a pochi anni sarebbe davvero diventato suo padre, Giuseppe, il cardiologo che lo aveva conosciuto in un orfanotrofio in Cambogia e lo aveva fatto venire in Italia per essere operato al bambin Gesù per una grave cardiopatia. E pensare che quello scricciolo di 3 anni, che pesava appena 9 chili, era stato abbandonato proprio per la sua malattia e, data l'età, non aveva grandi speranze di poter diventare grande, perché avendo già una vascolopatia polmonare nel giro di 2 o 3 anni, senza intervento, quasi certamente sarebbe morto. Giuseppe, medico del centro pediatrico e allora responsabile delle missioni internazionali, durante un viaggio nel 1208 insieme alla moglie Monica, infermiera dell'ospedale, aveva conosciuto Dan. Visitandolo aveva detto che non c'era più nulla da fare, racconta adesso la moglie Monica. Poi, quella notte, per quella diagnosi così netta, non ha dormito. Così il giorno successivo siamo tornati con grande difficoltà all'orfanotrofio di Dan, perché era oltre 200 chilometri. Da dove eravamo noi, e per farlo venire in Italia abbiamo dovuto fare questo percorso, questo viaggio, e dargli una speranza. E dice sempre la moglie: io continuo a credere che qualcuno da lassù abbia guidato la nostra decisione. Dan arrivò in Italia il 10 maggio di quell'anno e i primi esami continuavano a dare lo stesso lapidario esito: troppo pericoloso l'intervento. Solo al terzo cateterismo cardiaco che Dan subì, la voce di Monica si fa argentina, diede il via libera all'operazione. A sentir parlare Monica c'è la sensazione che quella scelta, come quella successiva di adottare Dan, anche se la coppia aveva già 3 figli adolescenti, è stata la più giusta della nostra vita, così dice Monica, fatta non per colmare qualche nostro vuoto, bensì per riempire tutti i vuoti della vita di Dan. Il rischio per questo bimbo, infatti, dopo l'intervento riuscito e dopo i lunghi mesi in ospedale, sarebbe tornato in Cambogia, in orfanotrofio. Ma, dato a pensare, io e mio marito, i farmaci che doveva prendere e ormai l'affetto che tutti nutrivamo per lui, questo ha portato Giuseppe, mio marito, e la sottoscritta Monica a salire su questa barca, come le disse il marito una sera, e tentare insomma l'avventura dell'adozione, a cominciare dall'aprirgli la porta della loro casa, parlando all'inizio a gesti, perché Dan conosceva solo il clamor. I primi tempi metteva in tasca il cibo per paura che qualcuno glielo portasse via, racconta. E poi si divertiva ad aprire il rubinetto per vedere scorrere l'acqua, che in orfanotrofio in Cambogia non aveva. Non è stato semplice, ammette oggi Monica, che poi è rimasta vedova del marito nel 2011, perché solo io ero in età da adozione, avendo 47 anni. Mio marito era più anziano di me, di 21 anni. Ma sono salita su quella barca e non me ne sono mai pentita. Anche il giudice che all'epoca li convocò per l'adozione gli disse che sarebbe stato impossibile e soprattutto non capiva il motivo che aveva spinto questa coppia a quel gesto di grande generosità, definendo esilerante la richiesta. Risposi ai giudici, sorride oggi Monica, ricordando le gomitate del marito con cui la invitava a non rispondere al magistrato. Rispose il giudice che io non volevo semplicemente un bambino cambogiano, ma io volevo quel bambino, quel bimbo, e sarei andata anche in Cassazione per riuscirci. Così, dopo grandi peripezie, non da ultimo un viaggio della speranza in Cambogia per avere tutti i documenti necessari. Il 23 dicembre del 2010 è arrivato finalmente il nostro più bel regalo di Natale, le carte definitive che sancivano l'adozione speciale di Dem. Oggi Dem è un bel ragazzo di 16 anni, è pronto ad affrontare da settembre il quarto liceo in Canada, con uno scambio di culturale. Quel bambino, se non avessimo aperto noi il nostro cuore, forse non lo avrebbe adottato nessuno. Sarebbe rimasto in ospedale fino alla completa guarigione qui in Italia e poi sarebbe ritornato al suo paese, Cambogia. Non si sa con quale futuro. Sia Monica che Giuseppe infatti conoscevano bene la sua malattia cardiaca, i controlli a cui doveva essere periodicamente sottoposto, anche ora dopo molti anni, i farmaci da assumere. Ma non ci siamo fatti spaventare dal percorso di cura che avevamo davanti, forse perché lo conoscevamo bene dopo anni in corsia. Monica fa una pausa e poi continua a raccontare. Quando mi chiedono quanti figli ho, rispondo sempre 4, o meglio 3 gravidanze e una maternità. Ma per me essere madre biologica o madre adottiva non fa differenza. E proprio questa diversità di mamma che non fa differenza, vorrei descriverne un'altra, una mamma con una vocazione nuova, ancora nascosta, Il 21 luglio del 1941 nasce nella chiesa una chiamata nuova, la mamma di vocazione. È una mamma che inizia il suo cammino di amore suscitato da un discorso di Don Zeno, il fondatore di Nomadelfia. Ecco, vorrei leggere anche questa testimonianza, la cronaca bianca. L'anno 2021 è un anno da ricorrenze particolari, perché all'inizio di un decennio spesso sono accaduti in Nomadelfia fatti rilevanti per la sua storia. Mentre nel 1931 Don Zeno aveva celebrato la sua prima messa e aveva accolto come figlio Danilo, detto Barile, 10 anni. Dopo è arrivata anche la prima mamma di vocazione, Irene, il primo papà di vocazione, Don Zeno, nel 1931. A distanza di 80 anni, forse non ci rendiamo conto con precisione dell'avvenimento, ma nella mentalità dell'epoca ha rappresentato una novità eccezionale. Le ragazze che desideravano dedicare la loro vita al Signore potevano scegliere tra una molteplicità di ordini e congregazioni religiose per diventare suore. E tante religiose con grande dedizione erano impegnate negli orfanotrofi, nei collegi. Irene, che aveva 18 anni, ma ancora minorenne per l'epoca, avviene un salto di qualità. Abbraccia la verginità per farsi mamma dei figli che Don Zeno le affidava. Questa maternità concreta, che poi sarà seguita da altre giovani donne, è un fatto nuovo nella storia della Chiesa. Non è madre solo da un punto di vista spirituale, ma è un quotidiano spendersi per dei figli in carne e ossa, che erano rimasti abbandonati con tutti i problemi e le difficoltà che ogni madre incontra nella vita di ogni giorno. Don Zeno aveva invitato per anni le donne a farsi mamme dei figli che aveva accolto con sé. Non trovando soluzioni alternative, aveva creato delle famigliole con a capo uno più grande chiamato Mamo. L'arrivo di Irene rappresentò perciò una svolta fondamentale, tanto che Don Zeno la considerò cofondatrice di Nomadelfia. Quei giorni furono particolarmente burrascosi, anche se Don Zeno aveva prudentemente previsto che ci fosse una suora anziana appartenente alla congregazione fondata dalla sorella Mamma Mina come accompagnatrice nel primo periodo di permanenza tra i piccoli apostoli. Anni dopo Don Zeno racconta che il 21 luglio, durante la messa, sente che i ragazzi si picchiano e alla consacrazione dice al Signore: Signore, una buona volta deciditi, non vedi questi poveri ragazzi? Cosa ci posso fare io? Sono vittime della mancanza di affetto di una donna, di una mamma. Guarda, se a mezzogiorno non entra Irene, io li porto via tutti, li porto altrove, non posso tenerli in questa maniera. Invece al suono del mezzogiorno entra Irene, era scappata di casa perché i suoi non volevano, infatti avrebbe dovuto entrare il 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo, ma i genitori l'avevano inviata dalla sorella che abitava e che aveva appena partorito. Irene, da quella località della sorella, il 6 luglio aveva scritto una lettera, la lettera presentata dalle parole mancanti, perché Don Zeno l'ha conservata nel portafoglio per tanti anni. Nel ricevere la sua lettera non so veramente spiegarle cosa sia passato nel mio cuore. Nel leggerla solo un grandissimo dolore mi ha invasa e le lacrime copiose scendevano dai miei occhi. Don Zeno, colgo questa occasione per spiegarlo chiaro e preciso il mio pensiero e la mia ferma vocazione. Non puoi immaginare quanto sia grave per me la lontananza, proprio in questi giorni dalla mia parrocchia. Gesù avrà voluto così, non dubito. Forse non sono ancora degna di tanto merito, ma ripeto ancora, la mia vocazione per l'opera piccoli apostoli è ferma e decisa. Nessuno potrà fermarmi. Solo una forza divina e sovrumana potrà inciampare il mio cammino. Il Signore avrà voluto ancora una volta darmi una prova. Pazienza, sono pronta a obbedire e a chinare il capo. Il giorno 29 giugno è stato per me tremendo. Non ho fatto che piangere e piangere, perché pensavo che in quei momenti anch'io finalmente avrei avuto una divisa e avrei portato su quella che ho desiderato tanto. Messa delle ore 11 ho fatto per lei la Santa Comunione. Spero che Gesù avrà ascoltato le mie semplici preghiere e si sarà degnato di scendere nel mio cuore e scaldarlo col fuoco del suo amore. Don Zeno, non le faccio poesia, tutto ciò che ora dico è verità, non solo il cuore che parla. Non potevo star lontano senza dirle tutto quanto passa dentro di me in questi tristi giorni. La mia vita è decisa, non posso assolutamente vivere ancora nel mondo. Desidero non aspettare più oltre, perché credo e sono certa che la mia ora è stoccata. Perché non vivere anch'io in quest'opera, crescere in questo santo vile? La capisco benissimo, la mia indegnità, ma spero che Gesù saprà perdonarmi le mie mancanze e mi renderà degna di questa casa. Sono già 5 anni che nutro nel mio animo il desiderio di servire Gesù. Voglio quindi adempiere questa mia vocazione e ritirarmi nel silenzio e nella preghiera. A casa avviserò di nuovo il mio direttore spirituale, sarò quindi pronta e risoluta a seguire la via segnatami, affronterò le difficoltà che ci sono ad entrare. Le prometto che studierò e non mancherò al mio dovere, sarò fedele quanto promesso a costo della vita, voglio assolutamente renderla felice. Questa è la lettera di Irene. Naturalmente la fuga di Irene da casa mette in subbuglio, oltre alla famiglia che cerca di farla ritornare sulla sua decisione, anche tutto il paese di San Giacomo Roncole. Nei giorni seguenti c'è la sagra del paese e al termine della processione Don Zeno fa cantare a tutti la popolare canzone Mamma. Il popolo si commuove e pian piano una certa serenità ritorna. Ma per il passo definitivo Don Remo, Don Zeno attende la decisione del Vescovo. Infatti, alcuni mesi dopo, l'8 dicembre 1941, invia Irene dal Vescovo, che era Monsignor Vigilio della Zauanna. Il presole benedice la vocazione di Irene, perché afferma che non può chiudere la bocca ai bambini che la chiamano mamma. E la notte di Natale del 1941, con il gesto di affidarle i figli dall'altare, nasce la prima famiglia di una mamma di vocazione, una donna vergine che dona la maternità a bambini privi della mamma. Mamma di vocazione. Termino, passato il tempo, ho voluto riportare così delle storie di cronaca bianca che ci rallegrano il cuore. Ve lo auguro a tutti, questo cuore allegro, nella prossima domenica. Buona giornata.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.